Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci lasciamo guidare nella nostra preghiera in questa Eucaristia dall'orazione della colletta, nella quale esprimiamo la nostra fiducia nella misericordia di Dio.
Dal libro della Genesi, dal capitolo 46, versetto 31 al 47, 10. Allora Giuseppe disse ai fratelli e alla famiglia del padre: vado a informare il faraone e a dirgli: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nella terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori di greggi, si occupano di bestiame e hanno portato le loro greggi, i loro armenti e tutti i loro averi. Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà qual è il vostro mestiere, risponderete: i tuoi servi sono state gente dedita al bestiame, lo furono i nostri padri, lo siamo noi dalla nostra fanciullezza fino ad ora. Questo perché possiate risiedere nella terra di Gosen, perché tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli egiziani. Giuseppe andò a informare il faraone dicendogli: mio padre e i miei fratelli con le loro greggi e i loro armenti e con tutti i loro averi sono venuti dalla terra di Canaan. Eccoli nella terra di Gosen. Intanto prese 5 uomini dal gruppo dei suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone domandò loro: qual è il vostro mestiere? Essi risposero al faraone: pastori di gregge sono i tuoi servi, lo siamo noi e lo furono i nostri padri. E dissero al faraone: siamo venuti per soggiornare come forestieri nella regione, perché non c'è più pascolo per il gregge dei tuoi servi. Infatti è grave la carestia nella terra di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi si stabiliscono nella terra di Gosen. Allora il faraone disse a Giuseppe: tuo padre e i tuoi fratelli sono dunque venuti da te. Ebbene, la terra d'Egitto è a tua disposizione. Fa risiedere tuo padre e i tuoi fratelli nella regione migliore. Risiedono pure nella terra di Gosen. Se tu sai che vi sono tra loro uomini capaci, costituiscili sopra i miei averi in qualità di sorvegliante sul bestiame. Quindi Giuseppe introdusse Giacobbe, suo padre, e lo presentò al faraone, e Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone domandò a Giacobbe: quanti anni hai? Giacobbe rispose al faraone: 130 di vita errabonda. Pochi e tristi sono stati gli anni della mia vita e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita errabonda. E Giacobbe benedisse il faraone e si allontanò dal faraone. Parola di Dio.
Ecco, ci avviciniamo alla conclusione di tutto il libro della Genesi con la lunga storia che ha al centro Giuseppe, E abbiamo già considerato l'idea, un'idea centrale di questa storia, già esplicitata, e cioè che dietro al piano o alle intenzioni e alle azioni dei fratelli di Giuseppe e di tutta la vicenda, dietro agli accadimenti, non soltanto dei fratelli, ma tutte le circostanze di questa storia raccontata qui, c'è un piano di Dio che Giuseppe, abbiamo visto, ha espresso in modo chiaro, esplicito: non siete voi che mi avete mandato qui, ma è Dio che mi ha mandato qui, secondo un suo disegno più grande, più profondo. E poi l'altra idea grande e importante che ha guidato l'autore in questi capitoli, quindi anche il messaggio, la parola di Dio in questi capitoli, e abbiamo anche questa già vista, cioè l'incontro, il disvelamento, diciamo, la rivelazione, potremmo dire, di Giuseppe, della sua identità con i fratelli, ma in particolare questo rinvio continuo di questa rivelazione ai fratelli, e il piano di Giuseppe, che è un piano che appare persecutorio dei fratelli, fino al punto in cui i fratelli non si trovano in una situazione simile a quella che consentì loro di vendere Giuseppe. E a questo punto, ecco, si può capire il modo di agire di Giuseppe, che viene a riflettere, penso, nella idea dell'autore, la sapienza divina, e cioè la riconciliazione fra Giuseppe e i fratelli avviene quando questa riconciliazione è possibile. Era necessaria un cammino, era necessario un cammino in cui i fratelli potessero avere l'occasione per rovesciare quello che avevano fatto, per ricompensare, diciamo, il male fatto col bene. Ecco, mi pare che questo sia tutto ciò che precede dal capitolo 46, aggiungerei semplicemente questo, e siamo in questo tratto. Il clima è un po' diverso, cambia, nel senso che più che una storia familiare che rimane come traccia, emerge molto di più il rapporto fra Israele, o quello che qui rappresenta Israele, cioè l'antefatto, e l'Egitto. E l'Egitto diventa molto importante in questi capitoli, il faraone addirittura qui, l'incontro, eccetera. Torna, cioè, il rapporto fra Israele e l'Egitto, che c'è all'inizio con Giuseppe, venduto in Egitto e divenuto viceré. Ecco, qui torna in primo piano, mi pare, da questi capitoli che seguono. Vi lascio la parola.
In questo episodio mi ha colpito particolarmente l'aspetto umano che viene messo in risalto, perché mi sembra che con l'insistenza con cui Giuseppe vuole, per così dire, mettere sulla bocca dei suoi fratelli una certa autopresentazione, da questa insistenza noi capiamo che ha importanza il fatto che ci sia questa, come dire, etichetta per quello che riguarda i figli di Israele, che sia dovuta, appunto, non so, come ho letto, a un timore da parte, e come dice anche il testo in un certo senso, no? Un timore da parte degli egiziani nei confronti dei pastori, come non tanto come mestiere, ma come popolazione aliena, o che sia semplicemente una come dire, un modo per ingraziarsi il faraone, fatto sta che mi sembra che lo scopo con cui lo fa sia quello di presentare al faraone un gruppo che non dà problemi, che non darà problemi, perché sarà un gruppo ristretto e occuperà un luogo ristretto, non si espanderà. Ma dicevo, il punto di vista umano mi sembra proprio messo in primo piano nell'incontro tra il faraone e Giacobbe. È un incontro tra due uomini, più che un incontro tra il grande signore di tutta la terra in quel momento e il capo di un clan. È un incontro tra due uomini, tanto è vero che Giacobbe non risponde dicendo io, ma risponde dicendo io ho vissuto miseramente, ho vissuto senza radici, non ho nemmeno vissuto tanto quanto i miei avi. Ecco, e a questo, a questa autopresentazione, lui aggiunge questa doppia benedizione. Ecco, io ho visto questo episodio come un episodio di grande prova di amicizia, almeno di un desiderio di provare un'amicizia. E questa è l'amicizia tra i figli di Israele e...
Una sottolineatura che faccio è il ruolo di Giuseppe, la mediazione di Giuseppe nel rapporto fra i suoi fratelli e il padre e il faraone, perché è molto sottolineata, per due volte si dice sono venuti da me e poi il faraone dice sono venuti da te, poi è lui che fa entrare i fratelli, ne sceglie cinque e li fa stare, e così anche di Giacobbe si dice che lo fece entrare, lo fece stare diritto davanti al faraone. Mi sembrava una sottolineatura questa, cioè c'è questo rapporto fra l'Egitto e i figli di Israele, ma c'è la mediazione di Giuseppe che si mette in mezzo.
Una sottolineatura che è evidentemente sotto gli occhi di tutti, però almeno a me pareva desse una dei tratti principali di questa conclusione, e cioè questa ripetizione due volte di Giacobbe che benedisse il faraone. Mi è sembrata così bella, quest'uomo che dice che ha avuto una vita errabonda, quest'uomo che si è stato appena salvato dalla carestia, che ha pianto, però entra al faraone, non si prostra, come prima diceva il re di tutta la terra, il faraone, ed è lui che lo benedice. Insomma, anche mi richiamava alle cose dette tante volte sulla questa sorta come di novità, di particolarità che ha la Genesi di presentare la pace con le nazioni. L'abbiamo visto tutta un po' da Abramo in poi, ancora una volta però è Giacobbe che benedice il faraone.
Dio, apparendo a Giacobbe, aveva detto: non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo. E qui viene preparata questa situazione, soprattutto questo aspetto che è detto al versetto 34, tutti i pastori di greggi sono abominio per gli egiziani, diventa un motivo diventa l'occasione perché essi possano abitare in una terra che è la migliore, però che è isolata. Quindi impedire la loro assimilazione al popolo d'Egitto, vivere, cioè provvidenzialmente vivere in Egitto nel meglio, nella parte migliore, ma non mischiati agli altri, cioè senza il rischio di disperdersi, e quindi conservarsi come popolo. E certo, tutta una tattica quella di Giuseppe per ottenere questo dal faraone. E però la garanzia c'è. Poi quell'altro aspetto, mi sembra che qui si realizzi un aspetto appunto della profezia, dell'oracolo di Dio, la farò di te un grande popolo. E poi, come già mi era sembrato, avevo già detto, che queste pagine sono pagine che raccontano la storia, ma forse anche avendo già di vista gli esili successivi. Quindi qui si realizza un'altra parola detta ai patriarchi, si saranno benedette per te tutte le stirpi della terra. È come un simbolo, una metafora, il fatto che Giacobbe entra dal faraone e lo benedice, quello che il popolo di Dio fa in mezzo agli altri popoli. E intanto tira fuori il meglio dei popoli e poi li benedice. Sì, senza dubbio, come dice la lettera agli ebrei, è il superiore che benedice l'inferiore, non l'inverso. Quindi qua Giacobbe è superiore anche al faraone. E poi questa domanda: quanti anni hai? Ho scorso un attimo i commenti, dicono già faraone ha visto un uomo che non aveva mai visto un uomo così vecchio come Giacobbe, gli sembrava l'uomo più vecchio che avesse mai visto.
Io ho notato, mi sembrava che fossero tre gli elementi che poi adesso sono già stati un po' detti, cioè quello appunto di questa entrare in Egitto ma insieme essere separati, no? Perché appunto vanno nella terra di Gosen. L'altra cosa sottolineata, mi sembrava, è che dice veniamo a soggiornare come forestieri, parichi, che è la stessa cosa che dice anche Giacobbe di sé, 130 anni di vita errabonda, cioè di vita da straniero, ecco. E poi lo ripete anche alla fine, vabbè. E poi l'altra cosa, la benedizione. E allora così mi è venuto in mente, insomma, quello che dice la prima lettera di Pietro, perché riprende esattamente questi tre elementi. Cioè quando dice voi siete, vi esorto come stranieri e pellegrini, appunto parichi, ad astenervi, eccetera. E poi dice ancora appunto di essere anche separati, adesso non lo trovo, comunque insomma di essere. E poi c'è la benedizione, che è uno forse dei passi più belli di Pietro, quando dice benedite, non maledite, a questo siete stati chiamati. E quindi è molto bello, mi sembrava, perché appunto poi le cose tornano, diciamo così, in tutta la loro forza, ecco, anche adesso. Ecco, anche adesso. Quindi.
Con le parole che Giuseppe mette in bocca ai suoi fratelli, cioè ciò che dovranno dire al faraone, al versetto 34, gli direte i tuoi servi sono sempre stati pastori di bestiame, eccetera. Giuseppe mostra di avere un ruolo centralissimo nella formazione del popolo di Israele. Giuseppe non è solamente il nutritore, cioè colui che ha nutrito il suo popolo. Sono dei bellissimi capitoli di Thomas Mann nella saga di Giuseppe e i suoi fratelli. Giuseppe il nutritore, che nutre non solamente il suo popolo, ma nutre anche tutto il popolo egiziano. Ecco, non è solamente il nutritore, ma anche l'organizzatore della vita del suo popolo, di quello che diventerà Israele. Mi sembra che ponga i presupposti per quello che dovrà essere Israele, per come dovrà essere organizzata la vita del popolo di Israele, e cioè lo pone in una situazione effettivamente di abominio rispetto ai concetti degli egiziani. Ma in questo modo li mette anche in una situazione di indipendenza e di possibilità di vita autonoma e slegata rispetto ai concetti del potere. Il popolo di Israele in Egitto non è un popolo che ha potere, che è legato al potere, che è inginocchiato al potere, ma è un popolo che si sviluppa certamente nella terra migliore, ma in una situazione di autonomia, in una situazione di respiro di vita che non ha nulla a che fare con la società e con il potere effettivo degli egiziani.
Dico qualcosa io, naturalmente poi si conclude, ma potete ancora intervenire, diciamo. Possiamo. Non aggiungo molto a quello che è il commento, che i commenti che sono stati fatti. Io penso, partirei dagli ultimi versetti all'inizio del capitolo 47, cioè l'incontro, l'udienza, diciamo, inevitabile, quando tutto è stato predisposto, che Giuseppe ha predisposto un piano e ha istruito i suoi fratelli, suo padre, i suoi fratelli, in modo da ottenere che rimangano nella terra di Goshen, che Giuseppe ha già pensato, sono già là, ecco, che possono rimanere lì, e così avviene di fatti. C'è anche si sente anche che c'è un'etichetta, c'è un cerimoniale, ecco, una preoccupazione di Giuseppe che non facciano delle gaffe. Voi dovete dire così, siamo sempre stati così, non possono cambiare mestiere, non hanno esperienza, eccetera. Insomma, Giuseppe predispone, mi pare, le cose in modo che la risposta del faraone sia di approvazione di quello che Giuseppe ha già in realtà predisposto, è già stato spiegato prima questo. Ecco, e tutto culmina naturalmente in questa inevitabile udienza davanti al faraone, che in cui le cose sono già state predisposte in realtà, però la parola del faraone è necessaria qui, Giuseppe, ecco, perché garantire. Ecco, in questo incontro la mia impressione è sempre che sono incontro fra due mondi molto diversi, sono due mondi completamente diversi, e mi pare che l'autore sottolinea questo. C'è una grandezza immensa, c'è una cultura, c'è l'Egitto, ecco, c'è il faraone, ecco, chi legge la Bibbia sa che cos'è il faraone, no? Ha l'impressione quando legge l'Esodo, il faraone. Ma poi in tutta la storia già biblica l'Egitto è molto importante, come è importante la Mesopotamia, così è importantissimo l'Egitto, e questo dura per sempre. Noi addirittura troviamo questo, comunque lo si possa considerare, nei racconti di Matteo, del Vangelo di Matteo, troviamo l'Egitto. Cioè Gesù si rifugiò in Egitto, fu salvato dalla mano di Erode, scampò rifugiandosi in Egitto. Cioè l'Egitto è molto importante, ma ha aspetti molto diversi. A me sembra che qui l'Egitto sia il faraone, sia del tutto positivo. Seconda osservazione che farei è che Giuseppe qui è un egiziano, non è un ebreo. E c'è una distinzione, difatti, l'avevamo già visto, vi faccio notare al capitolo 43, versetto 32, quando i fratelli mangiano con Giuseppe, l'autore sottolinea che tutto era distinto. Giuseppe mangiava per conto suo, per la sua dignità, ma in particolare gli egiziani mangiavano per conto loro e i fratelli di Giuseppe per conto loro, e spiegava là che c'è un abominio per gli egiziani rispetto agli ivrim. Il testo parla là degli ivrim, che noi traduciamo ebrei, ma che in realtà in quel caso sì, si può tradurre ebrei, nel senso cioè che gli ivrim sono i nomadi, molto probabilmente, sono le popolazioni che non hanno un impero, che non hanno una nazione, che si muovono, e almeno anche in modo limitato, secondo certe norme, ma hanno un tipo di vita molto diverso. E qui ritorna questo al versetto 34, ritorna come importante, ecco, questa distinzione. Voi siete, perché spiega anche qui che tutti i pastori, che sono dei nomadi, in questo le popolazioni pastorizie sono presentate come dei nomadi, sono un abominio. Spiegare poi in che senso sono un abominio, bisognerebbe forse andare ad altri testi, anche extra biblici. Vedo che il commento, per esempio, di Giuntoli può essere molto interessante, anche per l'epoca in cui venne scritto il libro della Genesi o la storia di Giuseppe, molto tarda, l'epoca persiana, ma insomma ci sono testimonianze alla fine del V secolo avanti Cristo, cioè nell'epoca persiana, di un stanziamento militare in Egitto, a Elefantina, cioè a Suan praticamente, nell'Alto Egitto, di ebrei, e che hanno un loro tempio, un loro culto, un loro altare, loro i sacerdoti, accanto a un altro tempio che è quello degli egiziani. C'è una distinzione, ma c'è una compresenza, ecco, di questo culto al Dio egiziano, e c'è il culto a Yahweh, e abbiamo le testimonianze in aramaico, eccetera. No, si possono, cioè, ipotizzare, ecco, diversi. Uno dei motivi può essere il fatto che alcuni animali che i pastori pascolano e uccidono, eccetera, sono sacri per gli egiziani. C'è l'ariete, per esempio, sembra che ci sia questi, ci sono questi problemi, ecco, queste differenze. Ecco, comunque mi pare, appunto, sono due mondi che si incontrano, ma ripeto, Giuseppe è un egiziano e all'autore non fa nessun problema. Se non fosse Giuseppe, non fosse un egiziano, in tutto e per tutto non potrebbe rivestire quella carica. Giuseppe è un egiziano, difatti non sta con i suoi fratelli, non sta dalla parte dei suoi, è il grande protettore naturalmente dei suoi fratelli. Se non ci fosse lui, le cose non sarebbero andate così. E le cose sono andate così perché c'è un disegno divino in questo, però è chiaramente un egiziano completamente integrato, ha sposato un'egiziana importante, è figlia di una figlia del sacerdote che officia nel santuario più importante dell'Egitto, qui in ebraico sì, che è poi una parola egiziana. È il santuario di On, che i greci traducono, che dove si adora, dove c'è il culto del dio del sole. Perciò i greci lo traducono giustamente Eliopoli, e questo Eliopoli che oggi è il Cairo, praticamente a nord del Cairo, ma sono pochi chilometri, ma è tutto completamente integrato. Eliopoli si parla. Di questo, voglio dire, Giuseppe è completamente egiziano e mi sembra che per l'autore vada benissimo questo, non ci sono, ecco, grosse differenze. Finirei dicendo che in questo incontro fra Giacobbe e il faraone, Giacobbe non ha niente, è un pastore, ha la benedizione per l'autore, per l'autore, per il faraone non so cosa potesse significare la benedizione di questo pastore, ma per l'autore Giacobbe è depositario di una benedizione e benedice, cioè ringrazia il faraone perché l'Egitto è il grande protettore, è la salvezza, è la vita. Ecco, e quindi mi sembra che qui ci sia una visione dell'Egitto estremamente positiva e nello stesso tempo sì, la sottolineatura che la ricchezza di Giacobbe consiste in questa benedizione che è così importante in tutta la Genesi, ecco, è così importante fin dal primo capitolo della Genesi, ma poi il depositario della benedizione, in questo consiste l'elezione, nella trasmissione di questa benedizione che qui ricade sull'Egitto, che qui copre, ecco, il faraone e tutto l'Egitto. Questa è l'Eucaristia in cui salutiamo l'Anita, ringraziando lei, ringraziando il Signore e chiedendo la benedizione di Dio sulla nostra comunità, su tutti i nostri progetti. E siamo sicuri che il Signore appronta sempre la sua benedizione, soprattutto perché teniamo l'Eucaristia, la nostra lezione, l'Eucaristia, come la nostra garanzia, ecco, la garanzia della nostra fedeltà al Signore. Preghiamo quindi in particolare per Anita in questa messa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché ci insegni a benedire sempre, in ogni circostanza e ogni persona che conosciamo, e ad essere un segno di benedizione per chi ci ospita. Preghiamo. Preghiamo per l'Anita, preghiamo per quello che ha fatto per noi nel momento, nel periodo in cui era qui, e per quello che farà nella sua nuova esperienza. Preghiamo anche per la presenza delle sorelle di Monte Tauro e di chi verrà e di chi accompagna. Preghiamo. Preghiamo per la pace in Terra Santa, minacciata particolarmente in questi giorni. Preghiamo per l'inizio del Ramadan, perché il Ramadan sia un periodo di pace e di riflessione e di lotta spirituale. Preghiamo. Preghiamo per la pace in Ucraina, preghiamo perché davvero da questi negoziati possa nascere un barlume di speranza, preghiamo per le popolazioni oppresse in fuga e quelle che restano sotto i bombardamenti. Preghiamo. E preghiamo perché sempre riconosciamo nella nostra esistenza di individui, di famiglie, di comunità, il disegno del Signore su di noi. Preghiamo.
Chiedevo una preghiera oggi per il nostro nipotino Gabriele, che oggi ricorda il ricordo del suo battesimo. Preghiamo. E un ricordo nella preghiera per mio nonno Angelo, un nonno materno, nel ricordo della sua morte. Preghiamo.
Oggi la Chiesa fa memoria di San Francesco da Paola, questo grande santo calabrese, quindi preghiamo per la Calabria e preghiamo per la nostra presenza là. Davvero il Signore sostenga le sorelle in questo periodo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora una preghiera per Anita, ringraziando il Signore per tutte le occasioni in cui impariamo meglio l'amore per la liturgia, l'amore per l'altare. Preghiamo quindi anche per lei, che ce l'ha insegnato, ce l'ha fatto vedere, certamente per il suo futuro, per questi inizi qua, per i fratelli che stanno per arrivare, ringraziando davvero il Signore per i suoi progetti e perché ci renda fedeli alla strada che ha preparato per noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la nostra celebrazione della Settimana Santa, in particolare per le persone in qualche modo che hanno in noi un punto di riferimento, per i bambini, i ragazzi di catechismo, per le famiglie che abitano qui intorno, per tutti quanti, perché possiamo celebrarla bene e portare grazie a tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ecco, ricordiamo e presentiamo al Signore come doni preziosi, non sono qui con noi nella messa, ma vogliamo ricordare insieme a Susanna e Assunta, la mamma di Susanna, Rosaria, in particolare Innocenza e Nias. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e aggiungi quello che la nostra fede, la nostra speranza non sono capaci di chiedere per il bene di tutti, per il bene di tutta l'umanità, per Cristo nostro Signore.